è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.40, 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi. La Zanzara è radio24.it. Andiamo con i TG2.
Manovra economica, il relatore di maggioranza dice per le regioni non cambierà nulla. Protesta degli enti locali, Fitto, giovedì li incontreremo con Tremonti, via la norma sulla disabilità. Frattini e Maroni rispondono al Consiglio d'Europa che aveva chiesto un intervento sui 250 eritrei detenuti in Libia. Stiamo mediando con Tripoli per una soluzione, dicono i due ministri. Pilotavano gli appalti di Trenitalia per la manutenzione di carrozze e locomotori dirottandoli verso ditte amiche. 5 arresti a Napoli, sequestrate anche alcune aziende. È morto il secondo italiano ferito nella sparatoria ad Hannover dopo una lite sui mondiali di calcio. Caccia all'assassino, la polizia tedesca ha diffuso le sue foto.
E andiamo con Studio Aperto.
Uccide l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, è successo di nuovo vicino a Venezia ed è la quarta volta nel giro di pochi giorni. La vittima aveva 43 anni e è stata accoltellata nel suo negozio. L'ha pregato in ginocchio, ma quello ha sparato senza pietà. Agghiacciante testimonianza sul duplice omicidio di Hannover. Stamattina è morto anche l'altro italiano rimasto ferito e il killer ancora in fuga. Manovra, nessuna modifica sui tagli. Il provvedimento da giovedì in aula al Senato, voto finale il 14 luglio. Pressing delle regioni che tornano a chiedere un incontro con il Premier.
Bisogna dire che oggi è una giornata un po' avara di notizie, se non vogliamo parlare ancora di questa cosa stancante che è il duello tra Fini e Berlusconi, e di una cosa un po' noiosa che è questa finanziaria con i suoi numeri, il conflitto con le regioni. Per cui sentiamo un po' di teatrino della politica. Storace che dice: beh, la rottura è inevitabile, Berlusconi non può consentire che il Parlamento diventi un Vietnam per volontà di Fini.
Il dibattito che vedo all'interno del partito di maggioranza mi lascia sbalordito, perché c'è una delle massime cariche dello Stato che ha deciso di fare il Vietnam in Parlamento. E che cosa pensiamo? Che Berlusconi sta a guardare quello che succede? È evidente che blinda la sua maggioranza, perché se si deve fare linciare da quelli che ha nominato in Parlamento, insomma, sarebbe abbastanza buffo.
E poi ancora Storace su Tremonti. Su Tremonti e i governatori del Sud cialtroni.
Buonaiuti, chiaro che ha un compito, quello di difendere anche la manovra del governo, ed è apprezzabile come lo fa. Non è apprezzabile, diciamo, la tonalità che usa Tremonti. Andare a dire cialtroni, diciamo, ai governatori che hanno vinto le elezioni diventa complicato, perché
Tremonti
è vero,
mi spiegava che è stato frainteso.
È stato frainteso, ma è chiaro, però lui non ha un sottosegretario bravo come Berlusconi che smentisce sempre quando si dicono le cose che non si possono far sapere.
Deborah Serracchiani, deputato europeo che ha un giorno da pecora, dice: beh, insomma, libertà di stampa in Italia non è che siamo messi molto bene. Serracchiani.
C'è libertà di stampa in Italia?
Beh, insomma, adesso credo proprio che si possa dire che non c'è, insomma. D'altronde sono,
cioè,
tante le battaglie. No, ma insomma, credo che non sia una cosa che dico soltanto io. C'è un sacco di gente che in questo momento sta protestando, che dice che siamo ad un passo dal regime, anche in virtù di una legge sulle intercettazioni che davvero creerà dei problemi nel paese.
Serracchiani, De Magistris, De Magistris, l'Italia diventerà, è già un paese di criminali, diventerà la meta dei criminali di tutto il mondo dopo l'approvazione della legge sulle intercettazioni.
Una legge criminogena che favorisce il crimine, l'Italia rischia di divenire, perciò ne abbiamo detto a Strasburgo, asilo politico dei delinquenti che vengono in Italia perché c'è la possibilità di delinquere più facilmente, che c'è che un governo che approva una legge che favorisce i criminali, perché non poter effettuare in modo serio le intercettazioni significa abbassare fortemente il livello di sicurezza e di contrasto al crimine da parte di un paese che fa parte dell'Unione Europea.
Meta dei criminali. Vendola, che dice Tremonti, Berlusconi, il governo come il Marchese de Sade. Bah.
La manovra che fa il ministro Tremonti sembra scritta dal Marchese de Sade, perché infligge al paese una stagione sadica senza nessuna prospettiva di crescita.
Bene, andiamo subito in diretta con gli ascoltatori e sentiamo Antonio da Torino. Buonasera.
Buonasera, buonasera, buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, no, io penso...
Un po' di vita, Antonio, un po' di vita, un po' di animo.
Io penso una cosa, nei suoi confronti. Io penso che lei sia una persona intelligente. E mi chiedo come faccia, e soprattutto perché faccia finta di non vedere quello che è sotto gli occhi quando sente parlare di assenza di libertà di stampa in Italia, le sottolinea queste cose con un certo fastidio, cerca di buttare acqua sul fuoco per dire insomma sono cose così, quando lei che è un operatore del settore intelligente sa benissimo qual è la situazione.
Lei dunque pensa che io sappia che non c'è libertà di stampa, ma non lo voglio dire.
La mia domanda è perché, Cruciani, vede, io
siamo al limite del ridicolo, insomma, Antonio, non quello che dice lei.
Siamo al limite del ridicolo, lei ne è convinto di questo?
No, siamo al limite del ridicolo per quello che riguarda questo ragionamento, perché lei mi attribuisce cose che io dovrei, che io penso, ma che non ho voglia di dire o che non sono in grado di dire.
Ma guardi, lei può giocare con le parole, lei può continuare a farlo, giocare con le parole. In tanti stiamo giocando con le parole in questo momento, però io ho telefonato per Brancher. Il discorso di Brancher è un discorso prepolitico. Lei capisce che se...
Scusi, cosa c'entra con la libertà di stampa la vicenda Brancher?
Glielo spiego. Fa finta di ignorare la gravità di un governo, di una classe politica al governo, che fa una legge per rendersi impune per un certo periodo perlomeno, nomina una persona dando un ministero finto affinché questo non possa andare sotto processo. Cioè, si fa finta di ignorare questo.
Ignora? Mi scusi, chi lo ignora?
Allora, ma lei se lo ricorda?
No, ma chi lo ignora? Non mi sembra che Antonio, scusi, no, lei non fa un attimo solo, poi fa tutte le domande che vuole. Ma chi è che ha ignorato questo? Non mi sembra che sia stato ignorato, è esattamente il contrario.
Non è esattamente il contrario.
Ah, non è esattamente il contrario.
Non è esattamente il contrario.
Qual è il collegamento tra la vicenda Brancher e la libertà di stampa?
Allora, il collegamento è questo qua, perché
non lo faccio il collegamento, per me è esattamente il contrario, è la prova che esiste il massimo della libertà di stampa la vicenda Brancher.
Non è vero, è strumentale quello che sta dicendo, lo sa meglio di me, perché lei si ricorda un anno e mezzo fa cosa è successo per i rifiuti di Napoli? E la stampa italiana dov'è oggi? Che rifiuti
che
sono
significa?
Ancora lì?
Non,
è
girondolo. Non c'entra niente, Antonio.
Con quale violenza ci si è scagliati contro
Sono due argomenti che non c'entrano solamente lei, fa due collegamenti, fa un collegamento
ma
che non c'entra niente.
Che non c'entrano niente? Ma lei
Antonio, cosa significa la vicenda Brancher con la libertà di stampa? Antonio, cosa c'entra?
Lei la seguo, io lo dico, se mi lascia
me lo dica, no, non lo sta dicendo, ha parlato dei rifiuti di Napoli.
Lei continua ad interrompere.
No, io non la interrompo.
Lei continua a interrompere, perché io mi ricordo di lei.
Mi dica il collegamento che c'è tra la vicenda Brancher e la libertà di stampa, che non l'ho capito.
La libertà di stampa è quella che permette a persone anche come lei, giornalisti come lei, di cambiare segno in base a chi è il differente titolare, se è Montezemolo o la Marcegaglia.
Cosa sta dicendo? Non ho capito niente.
Quando è Montezemolo presidente della Confindustria, la zanzara si muove in un certo modo. Quando diventa la Marcegaglia presidente della Confindustria, la zanzara si muove in un altro modo.
Ma lei è pazzo,
Antonio,
lei è totalmente pazzo, glielo dico con simpatia, una pazzia simpatica, per carità. Ma è una cosa
quello che vuole. Lei può offendere, io non l'ho offeso.
Non è un'offeso, ho detto una pazzia simpatica, è una pazzia simpatica,
Ho detto. Non ci metta toppe,
L'ho detto. Con questo ragionamento lei sta dicendo una pazzia, diciamo, lo trasforma in questo modo.
No, continua a girarsi tanto, guardi, lei ha il microfono, ce l'ha tutte le sere e può continuare a sbuffare, a dire.
Antonio, lei ha detto una cosa che non sta né cielo né in terra, la zanzara.
Lei continua a farlo, però io la mia domanda che l'ho fatta all'inizio.
E qual è la sua domanda?
La continua a rifare.
Ma non ho capito qual è la domanda io, Antonio, mi faccia la domanda.
Perché anche lei sta difendendo l'indifendibile?
Ma cosa difendo? Io non ho capito cosa difendo, Antonio.
Governo, sta difendendo un governo.
Io difendo un governo, non difendo nessuno.
Delinquenziale. Vabbè, in ogni atto.
Antonio, lei evidentemente evidentemente non sa quello che dice, perché io prima non sto difendendo nessuno, lei ha il suo giudizio sul governo che è delinquenziale, io non sono d'accordo con il fatto che questo governo è delinquenziale e non lo direi di nessun governo ma non per questo difendo il governo su quello che fa, sulle singole cose che fa, posso difenderlo, posso anche non difenderlo, ma non per questo bisogna se uno non definisce questo governo delinquenziale, che cos'è? Connivente con i delinquenti?
Potrebbe.
Perché no? E con questo
perché
diciamo
no?
E con
ne
questo
ha un beneficio, ne ha un qualche beneficio.
E io che beneficio avrei?
Comodo.
E io che
forse
beneficio
più
avrei?
Comodo così.
E che beneficio
forse
avrei?
Più comodo sotto, ma non lo so. Lei è lì che parla, non lo so.
Sono lì che parla.
Lei è lì che parla, non corre rischi.
Non corro rischi.
Non corre rischi.
Lei che rischi
non è,
corre?
Non è attaccato, capisci? Non è uno che cioè, voglio dire, abbiamo un governo che prende delle persone che parlano. Giornalisti e scrittori devono viaggiare sotto scorta e il governo prende le distanze da questi e dicono che queste persone sono il pericolo per l'Italia.
A parte che non sono state queste le espressioni usate, non sono queste le espressioni che sono usate, e comunque abbiamo criticato, personalmente ho criticato Berlusconi per quello uscito su Saviano. Dopodiché di che parliamo, Antonio? Non ho ancora capito.
Perché si è fatto colonizzare in questa maniera?
Colonizzare?
Cruciani.
Ma di che sta
anche
parlando,
lei?
Antonio?
Ma perché anche lei?
Ma di che sta parlando?
Senta,
no, la domanda la faccio io a lei, perché io non faccio il demagogo di professione, mi dispiace.
Sì, è comodo così.
Come è comodo così? È comodissimo.
È comodo per parlare di demagogia, eccetera.
Lei sta facendo pure semplice demagogia.
Certo.
Questo è quello
certo,
che penso
meno
io.
Meno male invece allora che ci pensa lei a fare informazioni.
Non ho detto
puntuale, precise,
no, io non faccio né informazione, né la faccio puntuale, né la faccio equidistante. Faccio quello che,
di
capito, anche le sciocchezze più assolute.
Di questo comunque la ringrazio.
Meno male.
Di questo la ringrazio, del fatto che, ad esempio, come c'è un'altra persona che in questo momento è su Radio 1, mi avrebbe già chiuso il telefono.
Un po' più tardi, Antonio, un po' più tardi è su Radio 1,
Però più o meno.
Dunque, vogliamo fare.
E dunque
vogliamo fare pace? Vogliamo fare pace?
Ma io non faccio, come faccio? Io non ce l'ho con lei.
Come non ce l'ha con me? Beh, lei parla della Zanzara, Montezemolo, la Marcegaglia, ma lei non sa di quello che parla, perché io lo posso dire sinceramente, io non ho mai ricevuto una telefonata in vita mia. No, ne ho ricevute, ma insomma, non per quelle cose che pensa lei.
È cambiato, mi credo, io sono un ascoltatore fedele.
Ma non è cambiato nulla, io sono qui e sono sempre lo stesso.
Radio 24 è un po' cambiato.
Venga a trovarmi, Antonio, venga a trovarmi.
Radio 24 è un po' cambiato.
Venga a trovarmi, perché non viene a trovarmi?
Da che c'è donna Emma al posto.
Ma non dica stupidaggini, Perché non mi viene a trovare? Perché non mi viene a trovare, Antonio?
Volentieri.
Venga a trovare a Milano.
Mi inviti.
La sto invitando ufficialmente.
Va bene.
Mi venga a trovare a Milano, Piale Monterosa 91. Mi mandi una via Monterosa, se lo segni, via Monterosa 91 00149 Milano.
Va bene.
Lei mi chiama, mi chiama prima, mi manda una mail, domani sono la vengo a trovare in trasmissione.
Le mando una mail, dico, io sono il pazzo.
Vabbè, il pazzo.
E lei sa sa chi
sono il pazzo.
Ok.
Io Antonio, naturalmente parlavo dei ragionamenti,
Sì, ma sono d'accordo
non della
con
persona,
lei. Quello che
voi,
quello sto cercando di dire io, ripeto, quello sto cercando di dire io, ma con tutti quanti, con il parlo tutti i giorni, che l'errore e la trappola di questi tempi è parlare di politica. Qui non stiamo parlando di politica, non è più politica.
Però
questa.
Antonio, io non faccio l'indignato speciale. Questo
non
è il punto.
Non è essere indignati.
E
ma
allora
ma come si fa? Cioè, voglio dire, in campagna hanno spostato il 25% dei voti nel giro di un anno.
Vabbè, ma questi sono altri ragionamenti, Antonio.
Ma come si fa a accettare Cosentino così, liberamente, tranquillamente, siamo qua, tranquilli?
Antonio, io sono un super garantista anche nei confronti delle persone.
Ma garantista per chi? Per Cosentino.
Ma che significa
adesso,
Cosentino?
In questo momento c'è uno zingaro che sta scappando via con uno stereo sotto braccio. Siamo garantisti per lui.
Vabbè, ma questo non c'entra niente, su.
Ma come non c'entra niente? Ma basta.
Antonio, non c'entra niente.
Questi camorristi mafiosi.
Lei ha già dato il camorrista del mafioso ad una persona. Antonio, ha già dato il camorrista del mafioso a una persona senza che ci sia una sentenza. Lei si rende conto, sì?
Ma perché non c'è?
Lei si rende conto o no? Si rende conto o no?
Ma perché non va sotto processo a capire se c'è una sentenza o no?
Ma ci andrà sotto processo?
Perché lo proteggono?
Ci andrà sotto processo, non si
preoccupa. Ma perché lo proteggono?
Guardi, io non devo difendere Cosentino perché non lo conosco, non me ne frega niente. Però non do del camorrista del mafioso a nessuno.
Ma è soltanto uno dei tanti. Io vorrei chiedere, ad esempio, alla Russa, no?
Sì, che vorrebbe chiedere alla Russa?
Ecco, io lo chiedo a lei, alla Russa. Allora, se dico questo perché è successo, ad esempio, a un mio
cugino. No, che vorrebbe chiedere? Che devo chiudere, Antonio? Che vorrebbe chiedere?
Allora, deve chiedere alla Russia per quale motivo un ragazzo che si va ad arruolare come militare semplice, fanno tutti i controlli sulla sua famiglia, e perché un sottosegretario può essere cognato di un capo clan. Tutto qua.
Antonio, no, mi sembra una domanda irricevibile.
Certo.
È irricevibile, secondo me. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Lei venga a trovarmi.
Non si toccano. Buonasera, Cruciani.
Buonasera.
Stia bene.
Siamo qui alle 19.18 di nuovo in onda, 800 24 00 24, è sempre il numero per parlare con noi e dire la vostra sui fatti del giorno che sentiamo riassunti dal TG3.
Fitto giovedì l'incontro di Tremonti con i governatori, le regioni vogliamo parlare con Berlusconi, Bersani non vorrei arrivasse un Chavez. Fini in democrazia, la libertà di stampa non è mai sufficiente, il presidente dell'Authority Calabro forse più importante di tutte le altre libertà. Nuove rivelazioni della donna più ricca di Francia, Sarkozy, soldi in nero per finanziare la campagna elettorale, l'Eliseo sono solo calunnie. Tangenti su appalti per la manutenzione dei treni, lavori fantasma e società intestate a mogli e parenti, il racconto di un testimone al TG3. Dopo una campagna internazionale per gli Eritrei, il Ministero degli Esteri parla di contatti con la Libia, le pressioni dell'Europa su Roma. Italia e la sanità stanno facendo precipitare la situazione nei pronto soccorso degli ospedali italiani, più di 2 giorni per un posto letto. A Parigi sfila l'alta moda, floreali e pomposi francesi, ma dagli italiani arriva una lezione di sobrietà in tempo di crisi.
Bene, sentiamo anche Sky TG24, ma avete sentito tra i titoli del TG3 l'allarme lanciato dal segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Non vorrei arrivasse un Chavez. La paura di Chavez in Italia, Bersani. Sky TG24.
Manovra nessuna modifica sui tagli alle regioni, giovedì il testo in aula al Senato.
Intercettazioni, Fini e Calabro all'unisono sulla salvaguardia della libertà di stampa.
Napoli, gare truccate sugli appalti Trenitalia e manette ex manager ed imprenditori.
Grandi eventi, l'inchiesta sulla scuola Marescialli, gli atti trasferiti da Firenze a Roma.
Delitti passionali, escalation continua, uccide la ex a coltellate e poi tenta il suicidio.
Ad Hannover, morto anche il secondo italiano coinvolto nella lite e caccia al killer.
Rilanciare il processo di pace in Medio Oriente, incontro Obama-Netanyahu alla Casa Bianca.
I media pakistani annunciano catturato il mullah Omar, ma i talebani smentiscono.
Tangenti per la campagna elettorale 2007, bufera su Sarkozy che ribatte solo calunnie.
Mondiali, stasera la prima semifinale, l'Olanda tenta di scardinare il muro dell'Uruguay.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene.
Questa canzone è dedicata all'amico Antonio da Torino che ci ha chiamato prima e che, per carità, senza fare incasellamenti, definisco un grande indignato. Magari nei prossimi giorni ci verrà a trovare. Qualche frattaglia della politica in una giornata che offre molto poco.
Si credono potenti e gli va bene.
E vabbè, e allora sentiamo il Bersani su Chavez.
Un paese non sta assieme con classi dirigenti che pensano solo ai problemi loro. Non può stare assieme. E attenzione, che non vorrei che l'alternativa dopo Berlusconi venisse fuori Chavez.
Dopo Berlusconi, Chavez, le paure di Bersani. Igor Iezzi, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come sta?
Bene, bene.
Segretario provinciale della Lega Nord, giornalista della Padania, lei si è fatto rubare i telefonini da alcuni rom. Come è successo?
Un pisquano, diciamo.
Ma come è successo? Me lo spieghi. Come un,
scusi? Un pisquano.
Che vuol dire?
Un fesso.
Ah, come un fesso. In che lingua è pisquano?
Non lo so, non so se è un
Adesso la cerco però, Pisquano. Benissimo.
Esatto. Allora, io ero un ospite, diciamo, non è una cosa che avevo organizzato io, nel senso che era una trasmissione televisiva di una televisione privata, facevano un servizio direttamente da dentro il campo nomadi di Muggiano, che è un quartiere di Milano in estrema periferia.
Sì.
E noi eravamo dentro, e mentre noi eravamo dentro a parlottare con i nomadi.
Lei non la picchiano quando la incontrano i nomadi?
No. Certo non sono contenti, noi siamo spesso nei campi nomadi, diciamo che quando organizziamo noi non ci rubano niente, in questo caso appunto ripetisco, eravamo ospiti quindi.
Ospiti di una televisione.
Esatto,
vabbè, sì. Cosa è successo in concreto?
Niente, noi eravamo dentro che stavamo appunto facendo questa intervista, questo servizio, la giornalista spesso intervistava anche i nomadi presenti, quindi insomma un tentativo anche di far vedere, di far sentire le opinioni dei nomadi che abitano in questo campo nomadi, dove si parlava molto da parte dei nomadi della volontà di integrarsi, fuori qualcuno si stava integrando con le nostre macchine, nel senso che sia la macchina della giornalista che la mia sono state, come dire, frugate e fregate abbondantemente.
E a lei che hanno rubato? Yes.
A me due cellulari e un vetro rotto. Alla giornalista è andata un po' peggio, perché le hanno scassinato la macchina e le hanno portato via la borsa con cellulare, navigatore e soprattutto 1.000 euro.
Tutto perso?
No, la buona parte della refurtiva, poi con una lunga trattativa dopo che sono intervenuti anche i vigili urbani, è stata recuperata, tranne i 1.000 euro della giornalista, che quelli invece si sono magicamente volatilizzati.
E a queste persone, quei personaggi sono stati identificati? È successo qualcosa oppure no?
No,
è ricomparsa la refurtiva e basta.
È ricomparsa la refurtiva, magicamente ricomparsa la refurtiva. Esatto.
Senta, però lei ha detto che i rom se ne devono andare perché è chiaro che non hanno nessuna intenzione di integrarsi.
Mi sembra che questo sia uno dei segni evidenti. Tra l'altro, noi non eravamo in uno dei campi nomadi peggiori, nel senso che in questo campo nomadi sono stati già requisite di diverse refurtive. Questo è uno dei campi nomadi tra virgolette regolari.
Però quindi io Iezzi le faccio presente che non è che rubano i cellulari o sfondano le macchine solamente vicino ai campi nomadi, può succedere anche altrove.
Assolutamente sì, solo che altrove non li manteniamo noi, i campi nomadi li manteniamo noi, c'è questa piccola differenza. Dei campi nomadi, se si vuole, si può fare a meno, del delinquente italiano è difficile fare a meno, nel senso che è italiano. Quindi c'è una certa differenza, un problema non lo possiamo evitare, perché se tra i nostri concittadini c'è qualcuno che è uso abitudinario e ha dei legami con il crimine, non... Cioè,
ecco, però lei mi ha detto da associare alla parola nomadi deve essere lo zero. Esatto. Addirittura zero nomadi, lei vorrebbe cacciare tutti i nomadi dall'Italia.
Mi sembra il minimo. Poi l'obiettivo è questo: cacciare tutti i nomadi e cominciare dai delinquenti. Poi oggettivamente ci sono dei problemi, perché molti nomadi sono cittadini italiani, quindi
appunto
non è che si può. No, ma infatti, ma siamo ben consapevoli di questo problema. Noi chiediamo l'accelerazione del piano Maroni sui nomadi a Milano, che prevede appunto una riduzione drastica dei campi nomadi, l'eliminazione di tutti i campi nomadi abusivi, alcuni campi nomadi di transito, alcuni campi di transito dove dovrebbero alloggiare per breve tempo e pagando parte delle spese i nomadi di origine italiana che non si possono espellere.
Senta, ma poi la macchina l'ha già fatta riparare?
Non ancora, infatti ho dovuto parcheggiare all'interno del mio posto di lavoro, perché con un finestrino rotto sarebbe
un po' complicato. Senta, però Pisquano in voga negli anni 70 è sinonimo di citrullo, ci riferisce un ascoltatore.
Esatto, sono un fesso, esatto.
Lei si è definito un fesso, perché?
No, beh, io ripeto, sono innocente. Di solito noi quando facciamo dei sopralluoghi...
Ma scusi, ma lei lascia i telefonini dentro la macchina, 1.000 euro dentro la macchina, la sua collega o comunque
la mia collega, è questo che infatti, per questo che dico, io ero stato invitato da una trasmissione televisiva, quindi di solito noi abbiamo fatto diverse volte presidi e iniziative nei campi nomadi, sia a livello, come dire, politico, sia a livello istituzionale.
Ma non siete stati un po' ingenui, no?
Ed ovviamente... Io, la giornalista sicuramente. Però vede, non si può ragionare così, nel senso che la giornalista ha fatto praticamente ci ha fatto subire quello che subiscono tutti i giornalisti, tutti i cittadini di solito, perché i cittadini non è che vanno in giro con le forze dell'ordine.
No, però non lasciano manco 1.000 euro dentro.
Quello è vero,
macchina.
Però doveva pagare l'affitto, non penso che se ne possa fare una colpa.
Senta, però i sudamericani, una volta disse via i sudamericani dei parchi, me li lascio un po' nei parchi di Milano, insomma, ogni tanto organizzano delle belle grigliate.
Le grigliate non si possono organizzare nei parchi. Se i sudamericani si divertono come tutti gli altri cittadini, ben vengano, un bel parco vivo, allegro, con le famiglie, è una cosa molto bella. Un parco dove invece si spaccia,
quello no, che c'è, chi lo vuole un parco così? Nessuno lo vuole un parco.
E sono i parchi dove noi andiamo a fare questi presidi, che andiamo dove c'è la famigliola dei peruviani.
Caro Iezzi, la ringrazio.
Io ringrazio voi, viva la libertà di stampa.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
C'è libertà di stampa in Italia?
Beh, insomma, adesso credo proprio che si possa dire che non c'è, insomma. D'altronde sono tante le battaglie. No, ma insomma, credo che non sia una cosa che dico soltanto io. C'è un sacco di gente che in questo momento sta protestando, che dice che siamo ad un passo dal regime, anche in virtù di una legge sulle intercettazioni che davvero creerà dei problemi nel paese. Proprio nel 2009 siamo passati da paese libero a paese parzialmente libero nell'informazione. Questo l'hanno detto alcuni importanti.
Secondo lei non c'è libertà di stampa?
No,
secondo me no. Facciamo una prova.
Certo, se poi lo chiede a Minzolini è chiaro che la risposta sarà diversa.
No, la chiediamo a lei.
Attacchiamo Minzolini.
No, ha ragione, è come sparare sulla Croce Rossa.
Allora,
no?
Voglio dire, però.
E questa era Deborah Serracchiani, ospite dai nostri amici di Un Giorno da Pecora. 800 24 00 24. Beh, insomma, una domanda che è sulla bocca di tutti: esiste o no la libertà di stampa in Italia? Non si sa bene se questo sciopero del 9 luglio verrà confermato o meno, lo vedremo nelle prossime ore. Ci sono dei rumors che potrebbe essere revocato, e lo chiediamo anche al direttore di Affari Italiani, un sito che seguiamo molto, affariitaliani.it, Angelo Perrino. Ciao Angelo, come stai?
Ciao Giuseppe.
Come stai?
Bene, tiriamo avanti, sopravviviamo con dignità in questo caldo terribile.
Con dignità, con estrema dignità, esatto. Insomma, aggiungerei. Allora, insomma, secondo te questo sciopero sa da fare oppure no? Secondo me, al di là delle motivazioni politiche, c'è un ragionamento che viene prima degli altri. Ma se uno protesta contro la legge bavaglio, poi si imbavaglia?
Sì, infatti non ha molto senso. Gli scioperi servono per danneggiare la controparte, e in questo caso gli editori che vengono a subire le conseguenze dello sciopero semmai sono associati in questa battaglia a difesa della libertà. Quindi mi sembra uno sciopero contraddittorio nella forma e secondo me privo di senso nella sostanza. Ho l'impressione che su questa vicenda delle intercettazioni si stia montando un caso che in realtà è molto più banale.
Senti Angelo, ma secondo te come va a finire? Verrà revocato? Resta perché ormai è stato convocato, e di solito queste cose, sai, c'è anche una certa difficoltà a tornare indietro.
Sarebbe molto imbarazzante per i dirigenti sindacali revocarlo. Come fai a revocarlo? Penso che andrà avanti per inerzia.
È possibile. Allora, Paolo Mieli, mi sembra che in 15 secondi raccolti dalla nostra redazione, non so dove, abbia detto una cosa molto sensata: è meglio discutere, è meglio fare i convegni, scrivere, piuttosto che queste forme un po' stantie di lotta. Paolo Mieli.
Secondo me è più utile studiare, discutere, come si è fatto qui stamattina, che fare continuamente manifestazioni, appelli e agitazione politica.
Eccoci, Franco da Treviso, buonasera. Franco, prego.
Buonasera, signor Cruciani, buonasera. Senta, la ringrazio intanto. Io volevo dirle che ero un ascoltatore assiduo di Zapping,
sì,
che nel tempo è cambiato, come lei ben sa, ce ne siamo accorti. E devo dire
in che modo è cambiato il nostro concorrente forbice?
Certo, perché è diventato molto governativo e dice con estrema, fa una selezione molto accurata degli ascoltatori e in base a quello che dicono li lascia parlare o li zittisce. Ma non volevo parlare della concorrenza, io volevo dirle semplicemente, volevo chiederle se non pensa, per esempio, e gli americani che sono intervenuti tramite, credo, segretario al Ministero degli Esteri americano,
sì,
sottosegretario di Stato, che è intervenuto dicendo che gli americani sono preoccupati qualche settimana fa riguardo alla legge sulle intercettazioni.
Ma guardi, Franco, questa è stata un'interpretazione, questa è stata scusi un attimo, Franco, si fermi, questa è l'interpretazione che è venuta da una parte della stampa italiana, che gli Stati Uniti, per bocca di un sottosegretario, di un ministro, si possono pronunciare su una legge approvata in Italia, mi sembra una cosa assolutamente priva di qualsiasi senso. Qualcuno ogni tanto esprime delle posizioni personali, ma certo non vanno, queste considerazioni non vanno mai nel merito di una legge che peraltro deve essere ancora approvata. Per cui poi l'interpretazione che è venuta da alcuni giornali italiani è che su un sottosegretario, non so a chi, in America ha criticato la legge sulle intercettazioni.
No, ha espresso delle forti perplessità.
Ma, Franco, non...
gli americani raramente intervengono, ovvero era tanto tempo che non intervenivano con un rappresentante istituzionale comunque.
Guardi, Franco, se si vuole fare passare l'idea, uno può pensare tutto il male possibile della legge sulle intercettazioni, ma se si vuole fare passare l'idea che gli americani sono preoccupati o esprimono critiche nei confronti di questa legge, questa è evidentemente una buffonata, no?
Per le conseguenze sulla criminalità e le indagini di mafia.
Bah.
Ma poi le volevo chiedere un'altra cosa.
Mi dica.
Secondo lei, Fini, che interesse, chi glielo fa fare di assumere queste posizioni? Cioè, che interesse ha?
Ma guardi, non lo so, io so solo che è un sodalizio che prima o poi si concluderà con una rottura. Perrino, lei che ne pensa?
Sì, certo.
Sì, penso anch'io che non c'è più tra i due il feeling originario e Fini oramai ha assunto posizioni incompatibili con la linea del Partito della Libertà.
E quanto può durare tutta questa pantomima ancora?
Ma io credo che Fini abbia interesse a portarla per le lunghe, perché deve posizionarsi e deve farsi un popolo, perché quello che aveva non lo voterà più perché lo ha tradito. E quindi ha bisogno di tempo, e Berlusconi dovrà contrastarlo esattamente sul fattore tempo, quindi giocherà d'anticipo, perciò io prevedo tempi brevi.
Senti Angelo, ma oggi in una giornata un po' avara di notizie, diciamo la verità, perché siamo ancora appunto sulla vicenda Fini-Berlusconi, sulla finanziaria, cioè sulla manovra, eccetera eccetera. Tu cosa proponi, per esempio, di diverso dagli altri? Perché la caratteristica di Affari Italiani è proporre sempre qualcosa di diverso rispetto a...
Sì, abbiamo delle cose carine. Proprio a causa dell'assenza di notizie forti, stasera abbiamo aperto, devo dire, con un'anticipazione del settimanale A,
sì,
che ha l'intervista al professore di Taricone.
Sì. Roberto Mancini si chiama.
Un Taricone molto diverso da come lo conosciamo, un uomo che studiava, faceva lezioni private con questo docente e che rivela fortissime passioni di tipo fascista.
È stata una delle critiche che alcuni siti, anche siti antagonisti, hanno fatto a Taricone, devo dire, in maniera anche poco elegante.
Sì, un po' forte, sì. Ma in effetti egli dice che Mussolini era bravo e queste cose così. Ci è sembrato, visto che appunto di Taricone si è parlato tanto, in un giorno così... La testimonianza è molto importante.
No, ma sì, al di là dell'importanza della testimonianza, ma che sicuramente fa parte del personaggio Taricone che è stato ricostruito in questi giorni, c'è da notare questo: nei giorni successivi alla morte di Taricone, alcuni siti antagonisti hanno puntato soprattutto sulla vicinanza di Taricone ad alcuni esponenti della destra. Andiamo da qualche altro ascoltatore. Claudio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Innanzitutto volevo spezzare una lancia nei suoi confronti, perché ho sentito che gli ultimi ascoltatori l'hanno attaccata anche un po'.
Ma lei non deve spezzare lance nei miei confronti, non c'è bisogno. Un attimo solo, Claudio, perché...
Complimenti.
Caro Perrino, qui secondo me la notizia del giorno, cioè una delle cose che ho notato più curiose della giornata, è un'intervista al Corriere della Sera di una porno star, una delle poche persone che dice delle cose sensate in questa giornata in cui, come al solito, la politica si avvita su se stessa, si ripete, c'è il solito teatrino quotidiano. Una porno star al Corriere della Sera oggi dice sulla prostituzione, cosa dice? È ora di fare come in Svizzera, di legalizzare la prostituzione. Maggiori introiti per le casse dello Stato, maggiori controlli sanitari, un aiuto vero a quelle povere ragazze nelle mani di chi le sfrutta. Spero ci pensino seriamente. Se arrivano in Svizzera per partecipare a una gang bang, che vabbè, lasciamo perdere, vuol dire che hanno una spiccata apertura mentale, mi sono detta. Vede, le faccio un esempio. A Zurigo c'è una casa d'appuntamenti stratosferica con donne di tutti i generi, di tutte le età, dai 18 ai 60, e non ci sono problemi di sorta, gli uomini sono lasciati in santa pace. Insomma, sulla questione della legalizzazione della prostituzione dobbiamo sentire parole sensate, non dai politici, ma dalle, per carità, detto con tutto rispetto, dalle pornostar.
Sì, sì, anche su questo voglio dire, circolano, ahimè, secondo me complessi alla rovescia rispetto a questo fenomeno, per cui proprio i repressori sono quelli più sensibili alle questioni, alle patologie del sesso. Io credo che comunque questi luoghi effettuino e gestiscano funzioni in qualche modo sociali, e infatti lasciarle in pace obbedisce, se vuoi, a questo criterio, perché comunque diciamo che tengono in equilibrio le complessità delle società moderne, perciò io sarei molto propenso alle semplificazioni e
certo, e alla legalizzazione di queste cose. Solo che c'è un'ampia maggioranza in Italia.
Io direi di sì.
C'è un'ampia maggioranza. Il problema è la Chiesa, dici?
Il problema è la Chiesa, il problema è il bacchettonismo e, ripeto, magari le pulsioni represse del poliziotto o del carabiniere.
Marco da Latina, buonasera.
Buonasera.
Prego, Marco. Di che ci vuole parlare in questa giornata così vuota, ma cerchiamo di riempirla in qualche modo.
Sì, allora il mio intervento era molto semplice, molto concreto. Al di là della politica mi rendo conto che la stampa, lei ha detto una cosa un po' così, ha detto che c'è libertà di stampa. Mi sembra di vedere.
Ma non ho detto una bestemmia, non ho bestemmiato.
No, assolutamente.
E allora?
Sente?
La sento, sì.
Sì, non ha detto sicuramente una bestemmia, ma mi sembra di capire che di fondo ci sono dei problemi.
Perché ci sono sempre dei problemi, non c'è dubbio, il conflitto di interessi, il duopolio, ci sono sempre dei problemi, ma la libertà di stampa è un altro discorso.
Lei lavora in una radio sì, libera, dove avete degli sponsor, giusto?
Degli sponsor mi scusi, abbiamo la pubblicità?
Sì.
Ogni tanto degli sponsor delle trasmissioni, allora?
Lei parlerebbe mai male contro la sua pubblicità?
Ma che bisogno c'è di parlare male contro
no,
la pubblicità? Mi scusi.
È semplice, i giornali anche hanno dei padroni, sì, hanno dei referenti, e quindi sembra un po' difficile che qualcuno possa esprimere dei concetti contro. No. Io non ho mai detto che siamo alla dittatura, però bisogna fare, i cittadini devono fare una riflessione. Dietro a tutto questo ci sono degli interessi enormi, sempre.
Ma dietro a tutto questo cosa, Marco?
Dietro a delle notizie date ci sono sempre degli interessi. Lei si è reso conto che prima si parlava...
Ma può succedere, certamente, delle notizie che vengono diffuse, ogni tanto vengono, come dire, no? Vengono... Perrino pure riceverà delle pressioni nel pubblicare delle cose, no Perrino?
Sì, devo dire che io sono un po' anomalo perché sono un editore puro, nel senso che essendo il direttore sono anche l'editore di Affari Italiani, quindi io... faccio eccezione, se volete.
Però l'ascoltatore in parte ha ragione, e succedono come dappertutto le pressioni per far pubblicare delle cose, inserzionisti, sì, figuriamoci.
Diciamo che il concetto di libertà ovviamente è la somma di tanti fattori, diciamo che dalla somma di tanti giornali, telegiornali, radio, eccetera, il giudizio finale complessivo è che il sistema contiene al suo interno delle libertà.
E certo, Marco, lei non è d'accordo?
Io sono d'accordo, comunque mi sembra, poi al di là poi di questa cosa qui, che veramente bisognerebbe parlarne per giorni, però il tempo è molto stretto, inerente a Fini io condivido la linea che sta avendo Fini in questo momento. Io vivo in una città...
In che senso condivide la linea di Fini?
Che sta mettendo molto, molto in crisi, anche facendo delle dichiarazioni, il PDL. Io vivo in una città dove il PDL ha stravinto, che è Latina.
Sì, poi hanno fatto un casino tremendo.
E poi hanno fatto un casino, non i finnani, addirittura alcuni del PDL,
sì,
Forza Italia, hanno fatto cadere il sindaco di AN. Allora io dico, si può arrivare a stravincere e far cadere un consiglio comunale?
Beh, si può arrivare a stravincere e avere problemi interni nel PDL, no, ma per carità, Marco, poi sulle dinamiche quotidiane della politica... Siamo d'accordo, tutto è abbastanza ridicolo. La ringrazio, grazie di questa telefonata. Dove andiamo? Direi, caro Perrino, che potremmo andare a Roma da Claudio, che era già in collegamento con lui. Era rimasto appeso lì. Allora.
Sì, ecco, mi riallaccio al primo ascoltatore, diciamo, che anche un po' esagerato, però sono d'accordo, diciamo, secondo me, diciamo, è una domanda che i giornalisti e tutti i giornalisti dovrebbero porsi, cioè si è veramente libero effettivamente, cioè se io scrivo un determinato giornale ovviamente ne risento, benché pensi che comunque la stampa sia ancora un'isola, non dico felice, però ancora libera, mentre il monopolio televisivo, che è quello che poi condiziona in qualche modo l'opinione pubblica, lì ci sarebbe da discutere un po' di più. Quindi però c'è un attacco alla libertà di stampa, perché questa legge, insomma, è un po' sospetta, sono sospette le persone che la stanno proponendo.
In che senso sono sospette le persone, mi scusi?
Ma, diciamo che sono sospette, non dovrei, non vorrei fare lungo elenco per usare altri termini, però diciamo che se qualcuno parla contro di lui, diciamo, evidentemente mi sembra che
sa Claudio, allora Berlusconi, lei deve essere diretto, il problema è un altro, tutti i potenti, chi più chi meno, tutti i politici, come Perrino sa bene, sono refrattari all'informazione, ai giornalisti. Vediamo quello che succede anche in Francia con Sarkozy. Non c'è solo Berlusconi. Poi Berlusconi, insomma, altri problemi, il conflitto di interessi, eccetera. Ma non c'è politico al mondo che ami i giornalisti o comunque l'informazione. No, Perrino, cioè, non mi pare che... Poi in Italia, per carità, ci saranno altri problemi che riguardano Berlusconi, conflitto di interessi, eccetera, eccetera. Ma nessun politico ama l'informazione, nessun politico ama le domande sferzanti, nessun politico ama le domande dirette, nessun politico ama farsi intervistare, se non quando l'intervista è un po' comoda, no?
Berlusconi ha infranto la cultura cattocomunista di questo paese, e come già prima di lui Craxi, dopo lui sono al centro di continue destabilizzazioni dentro le quali i giornali esercitano un ruolo quotidiano. Questo lo dico non nell'interesse di Berlusconi, che non ha bisogno di essere difeso da me, ma nell'interesse complessivo di questo paese, che si riempie da mesi di aria fritta intorno a cose di scarsissimo rilievo e invece trascura questioni ben più importanti dentro un'agenda politica che da mesi è fatta di gossip e di stupidaggini.
Senta, Perrino, ma
una reazione.
Oggi voi di politica che avete? È una giornata, insomma.
Ma noi abbiamo il caso Sarkozy molto bene.
Sì.
Ci siamo intrufolati nella riunione di Roma di lunedì sera dell'Italia dei Valori.
Sì. Anche nell'Italia dei Valori pare che siano nate delle correnti contro Di Pietro.
Esatto.
C'è una bella battaglia anche,
esatto,
là dentro.
Esatto,
eh?
Sì. Lì c'è una cronaca su Affari Italiani che vi invito a leggere, perché l'Italia dei Valori è un altro di quegli argomenti tabù sui giornali, nessuno ne parla, in realtà dentro c'è una fronda importante, hanno lanciato dei referendum per raccogliendo firme e gli obiettivi sembrano molto lontani, Di Pietro ha contestato i suoi, tutto questo resoconto c'è su Affari Italiani. L'altra cosa politica importante è questa gaffe del PD, che aveva ipotizzato di proporre uno scudo per il Quirinale, per il Presidente della Repubblica.
E poi l'hanno ritirato stamattina.
E poi l'hanno ritirato.
Forse per il titolo del Fatto Quotidiano? Bah.
Non so perché, se fosse per il titolo del Fatto Quotidiano sarebbe, insomma, il partito principale d'opposizione che si spaventa di un titolo, capite che, insomma... È sconcertante questa vicenda in ordine a quello che accade dentro il principale partito d'opposizione.
E riassumiamo, che cosa era successo? Alcuni membri del Partito Democratico all'interno della Commissione Affari Costituzionali avevano proposto una sorta di scudo nei confronti del, di scudo assoluto nei confronti del Presidente della Repubblica.
Esatto.
No? Poi questa mattina il Fatto Quotidiano ha titolato proprio su questo,
sì,
criticando molto questa iniziativa. Questo è un collegamento che faccio io, naturalmente. Nella giornata di oggi, dopo le critiche che ci sono state, questo emendamento è stato ritirato.
Sì.
Questo emendamento è stato ritirato. La giustificazione che è stata adotta dai rappresentanti, in primis Stefano Ceccanti del Partito Democratico all'interno della Commissione Affari Costituzionali, che loro avevano presentato questo emendamento perché sarebbe stata una riduzione del danno, tutto un ragionamento politico dietro la presentazione di questo emendamento. Ma insomma, la notizia è che questo emendamento prima era stato presentato e poi successivamente è inspiegabilmente rimosso.
Sì, è stato inspiegabilmente rimosso, e a questo punto dico inspiegabilmente presentato, se l'hanno rimosso solo perché Il Fatto ci ha fatto un titolo, e allora non era ben argomentato, non era ben fondato. E quindi di che cosa parliamo? Cioè, capisci che l'ufficio giustizia del PD evidentemente è in stato confusionale.
Dove andiamo? Andiamo, direi, in provincia di Pesaro. Ugo, salve.
Pronto?
Caro Ugo, mi dica.
Provincia di Pescara, ma non cambia
di Pescara,
nulla.
Di Pescara, bene, non, meglio.
Non,
no, meglio no,
per carità.
Ma insomma, non è, lei non è separatista. Non,
no,
è separatista.
Io proponevo una riflessione sul discorso della libertà di stampa.
Che riflessione vuole fare? Qui non
la
si riflette.
La riflessione mia
qui
era questa. Ho detto di essere un lettore disattento di giornali, un consumatore di radiogiornali.
Sì.
Vado sempre in macchina per lavoro. E io credo che non manchi la libertà di stampa in Italia, manchi la stampa libera. Sono i giornalisti che devono prendere in mano la situazione e tornare ad essere quelli che devono essere, cioè critici quando bisogna essere critici, informare quando bisogna.
Guardi,
informare.
Perché lei dice che manca la stampa libera? Io non ho questa impressione. In Italia c'è di tutto, la stampa, diciamo, che risponde ai proprietari dei giornali in maniera un po' magari qualche volta esagerata.
Bisogna avere il coraggio
di andare
contro anche la proprietà.
Ma ci sono molti giornalisti che in realtà fanno bene il loro mestiere, Ugo.
E questo significa che c'è libertà di stampa.
Ma questo mi pare evidente, insomma, di che parliamo?
E quindi bisogna recuperare una stampa libera.
Allora, abbiamo i titoli dei telegiornali, però, TG5, TG1 e anche La 7 di Mentana, tra pochissimo. Siamo qui, 20 in punto, iniziamo con La 7 di Mentana.
Arresti e denunce a Napoli per un clamoroso giro di appalti truccati nelle ferrovie. Trenitalia ha collaborato alle indagini. Nell'ordinanza si parla di un giro di corruzione e truffa che è prassi corrente in tutta Italia. Citato anche nella nuova inchiesta e coinvolto nell'indagine sulla cricca Balducci Anemone, il cardinale di Napoli sepe nell'occhio del ciclone, eppure nella sua città resta amatissimo. Che il governo ponga o no la fiducia, è certo che lo scoglio maggiore sulla strada della manovra finanziaria sarà quello dei tagli alle regioni. Anche i nuovi meccanismi che tutela chi ha i conti a posto, però non piace ai governatori. Questa volta è successo in Veneto, dove un professore ha ammazzato la sua ex compagna al negozio che lei portava avanti, ma una vicenda simile a quelle accadute da noi sta sconvolgendo anche l'Inghilterra. Clamorosa protesta al valico del Brennero, voluta dalla Coldiretti, per protestare contro tutte le schifezze che arrivano via TIR nel nostro paese e vengono spacciate per prodotti italiani. Caster Semenya, l'atleta sudafricana che dopo aver sbaragliato tutte le avversarie olimpiche si era dovuta sottoporre a esami per chiarire i dubbi sul suo sesso, ora può tornare a gareggiare, lo ha deciso la Federazione Internazionale.
Allora, caro Perrino, la 7, il telegiornale della 7 è cambiato in questi giorni secondo te?
Io l'ho visto solo ieri e in coda, quindi non posso dirti molto. Dai titoli che ho sentito mi sembra la mano di Mentana si avverte
sulla cronaca,
sono titoli che raccontano di più. Se fai caso al titolo sul cardinale Sepe, questo riferimento al fatto che a Napoli è ancora molto amato non è nella notizia di oggi. È un'aggiunta, che si capisce che c'è uno sforzo di parlare ai telespettatori.
E a chi eventualmente poi si vedrà, a chi può levare ascolti secondo te?
Ma ti dirò, questo zero, oggi il garante, anche qui su Affari Italiani c'è un resoconto ampio,
sì,
ha dato il quadro e in Italia siamo a quello che noi abbiamo chiamato il tripolio, perché c'è Rai, Mediaset e Sky che prendono tutto il consumo televisivo e Mentana è stato definito irrilevante, un aggettivo di questo tipo.
Addirittura?
Sì.
Ma è rilevante come, come...
come capacità d'ascolto, come potenzialità, non, non sposterà nulla.
Allora, abbiamo qui, caro Perrino, Ceccanti, il senatore del Partito Democratico, che insieme ad altri prima ha presentato l'emendamento sullo scudo napoletano e poi successivamente lo ha ritirato. Ceccanti, noi ci chiedevamo, buonasera innanzitutto.
Sì, buonasera.
E come mai questo, questa marcia indietro?
Dunque, ora le spiego rapidamente. Il testo del cosiddetto lodo Alfano costituzionale è molto pericoloso nell'equilibrio di sistema, ma non per Napolitano, non per oggi, in sé, cioè a prescindere. Perché che cosa fa? Se un magistrato vuole processare il Presidente della Repubblica, si passa dalla maggioranza parlamentare, la maggioranza parlamentare dal via libero lo fa processare. Questo significa venire a creare un vulnus rispetto agli equilibri costituzionali che, facendo eleggere il Presidente per 7 anni e il Parlamento per 5, fanno succedere nel tempo diversi parlamenti anche con maggioranze diverse o medesimo Presidente della Repubblica. Quindi non è un problema di oggi, Napolitano, domattina, questa maggioranza, ma è di per sé un rischio di delegittimazione per il Presidente della Repubblica rispetto alla maggioranza.
Ma io su questo possiamo anche essere d'accordo, ma tant'è che voi avete presentato questo emendamento, ma perché stamattina l'avete ritirato?
No,
poi?
Aspetti un attimo, ora è evidente, come si fa l'opposizione in Parlamento? Noi abbiamo la nostra linea che questo disegno di legge
è sbagliato, è d'accordo.
È sbagliato, e quindi noi presentiamo gli emendamenti soppressivi su tutto. Dopodiché, evidentemente, noi non voteremo mai questo disegno di legge.
Sì, quello ripetiamo, contro. Quello sullo scudo, eccetera, eccetera.
No. Ci schiereremo contro in Parlamento e poi nel Paese con il referendum. Dopodiché noi abbiamo il problema di fare una serie di emendamenti che comunque cerchino di ridurre il danno nell'interesse dei cittadini.
Si possono anche non fare gli emendamenti, Si possono anche non fare gli emendamenti, volendo. Cioè, se uno li presenta, significa che è convinto di quelle cose, non è solamente per ridurre il danno, no?
Però devono essere degli effettivi di riduzione del danno, non c'è dubbio. Ora, rispetto a una soluzione che dà al Parlamento un potere di delegittimazione di un Presidente della Repubblica, ci sono vari strumenti di riduzione del danno. Cercare di alzare il quorum parlamentare. Uno può anche essere quello di prevedere questo tipo di scudo per il Presidente della Repubblica, che secondo vari autori esiste già in Costituzione, perché la Costituzione...
Okay. No, questo l'ho capito, ma voglio arrivare al punto. Perché poi successivamente, se voi siete così convinti che il Presidente della Repubblica vada protetto anche da incursioni, eccetera, eccetera, poi questa mattina avete ritirato tutto?
Allora, noi abbiamo varie modalità di riduzione del danno per il Presidente della Repubblica e anche per le altre cariche. Se però passa un messaggio sbagliato nell'opinione pubblica che quella non è la riduzione del danno ma la nostra linea, il calcolo costi-benefici di mantenerlo è superiore, sono superiori i costi e i benefici, perché non c'è.
E perché dovrebbe passare all'opinione pubblica questo messaggio?
Perché
per il
questo è quello che è passato stamani, che sembrava che ci fosse una preoccupazione immediata, un caso specifico di Napolitano e così, si è creato.
No, però mi scusi, la preoccupazione è solamente del fatto che ha fatto il titolo in prima pagina, non è che l'opinione pubblica era...
Si è creato un cortocircuito comunicativo in cui buona parte anche della nostra base ci ha chiesto, ed era difficile spiegarlo mantenendo l'emendamento.
Ho capito. Perrino, però, che c'è da dire? Un attimo solo, Ceccanti. Perrino.
Ma l'ho detto, ho trovato appunto un pochino sconcertante la seconda parte, cioè il fatto che abbiano presentato l'emendamento ha una sua ratio, come ci ha spiegato il senatore Ceccanti. Dunque andava mantenuto e spiegato.
Cioè l'impressione è che un titolo del Fatto abbia costretto i senatori del PD in testa Ceccanti a fare marcia indietro.
Questa è la prima lettura che noi abbiamo in commissione, dopodiché tutto il lavoro emendativo riparte in aula, abbiamo tutto il tempo per pensare a quali emendamenti vale la pena di presentare e quali no, quindi non è che la storia finisce oggi. Stamattina ci siamo trovati di fronte a un cortocircuito comunicativo e abbiamo ritenuto, avremmo pure sbagliato, non lo so, però la politica non è solo la tecnica, dal punto di vista
non è che lei dice l'opinione pubblica, il titolo di un giornale qui, non è l'opinione pubblica.
Ma il titolo di un giornale che fa passare intanto un messaggio, che era difficile su un momento contrastarlo, invece su un medio periodo ci si può riuscire. È stata una valutazione politica che abbiamo
fatto. Lei è ancora convinto comunque che il Presidente debba essere sottratto alla legge penale nel settennato?
Ma il punto è questo, la Procura di Roma nel caso Scalfaro Sisle applicò già questa norma che non è scritta perché ritenne che così è sulla base...
E voi la volete mettere per iscritto?
In questo caso era una riduzione del danno smettendola per iscritto.
Ho capito.
Comunque, voglio dire, tutti gli emendamenti...
Ma lei rimane convinto di questa cosa? Immagino di sì.
Sì, ma io voglio dire, se noi partiamo, leggiamo gli emendamenti con la cultura del sospetto, no? Per esempio noi ne abbiamo uno che mantiene lo scudo per il Presidente del Consiglio e lo toglie per i soli ministri.
Sì.
No? se uno lo legge con la cultura del sospetto, sembra che noi vogliamo dare lo scudo al Presidente del Consiglio, invece è un emendamento a scalare dopo quello integralmente soppressivo. Cioè l'opposizione in Parlamento si fa.
Sì, lei capisce anche che per opinione pubblica queste cose sono difficilmente comprensibili, no?
Ma l'illusione del danno.
Uno presenta un emendamento perché è convinto di presentare un emendamento, poi per carità nella tecnica e nella battaglia parlamentare c'è anche un emendamento fatto per ridurre il danno del progetto di legge invece presentato dal governo.
Che non voterai comunque, no? Però diciamo, questa cosa che è fondata, bisogna vedere se in quel momento specifico si è in grado di farla passare. Allora, se c'è un qualche cosa che immediatamente non si capisce, è meglio un attimo ritirarlo per poi farlo quando è comprensibile.
Grazie Ciaccanti. 20 e 9 minuti. Perino, lei ha capito qualcosa?
Ma ho capito intanto un gesto, diciamo, onesto da parte di Ciaccanti, quello di ammettere l'errore di ritirarlo. Rimane il merito della questione, rimane una certa approssimazione nell'intero.
Beh, a me colpisce il fatto che c'è il titolo di un giornale, che è il Fatto esatto. Quotidiano, che è un giornale per carità che ha la sua influenza in un certo elettorato, e questo costringe sempre tra virgolette, spinge un gruppo di parlamentari a ritirare un emendamento. Cioè sì. È una cosa un po'.
Sì, no. E infatti io avrei convocato una conferenza stampa stamattina in Parlamento e avrei spiegato i motivi di quell'emendamento, quindi raggiungendo perfettamente la pubblica opinione prima ancora che gli effetti del titolo del Fatto dispiegassero la loro funzione negativa.
Siamo sempre qui alle 20.12 con il direttore di Affari Italiani Angelo Perrino, che ci accompagna in questa serata. Spero che si diverta un po', Perrino, qui da noi in questo caravanserraglio.
Sì, mi piacciono i tuoi ritmi, che sono molto simili ai nostri dell'internet.
Allora, devo dire la verità, fra poco dovremmo avere in collegamento, se la troviamo, può essere interessante anche per voi, la famosa Dama Bianca. La Dama Bianca che ha accompagnato Berlusconi nel suo viaggio in Canada. Ci ha promesso che risponde al telefono. Come sa, insomma, queste cose possono riuscire oppure no, magari la chiamiamo e c'è il telefonino spento, però ci abbiamo parlato stamattina ed era disposta a parlare, a spiegarci, ce l'ha coi giornali, perché è stata criticata, perché ha detto mi attaccate perché sono carina, come è stata scelta per questo viaggio, cosa ha chiesto e quando l'ha chiesto, quando ha incontrato Berlusconi. Mi sembra una cosa interessante, vedremo se ci risponde al telefono. Io devo dire la verità, Perrino, io sono stanco di questa vicenda delle regioni. Apprendo dalle agenzie delle regioni, della finanziaria, della manovra, di Tremonti, di Berlusconi, apprendo dalle agenzie che il presidente della Regione Lazio, Polverini, di centrodestra, chiede un incontro immediato a Berlusconi. Penso che sia necessario, eccetera. Ora dico una cosa, questi presidenti delle regioni che spendono dei soldi per delle cose assurde, ho letto dei dromedari, per carità, con tutto rispetto della popolazione del Sahrawi, la regione Emilia-Romagna, che sarà pure una delle più virtuose, spende non so quante decine di migliaia di euro per finanziare dei dromedari ogni anno, ma non ci saranno delle cose più urgenti da fare. Leggo anche di una trasmissione televisiva della regione Puglia, poi ci saranno anche degli sprechi delle regioni di centrodestra. Io credo che si possa risparmiare ancora tanto a livello regionale, o no?
Sì, assolutamente. E di oggi anche una polemica tra la Lega e Formigoni in ordine agli investimenti della regione Lombardia verso il meeting di Rimini di Comunione e Liberazione.
Sì, Formigoni dice che c'è un ritorno per la regione Lombardia, però certo anche lì
lì è proprio l'asino che dice al bue cornuto, perché proprio Formigoni, che si è espresso fortemente contro i tagli, poi in realtà nell'uso di questi denari è stato quantomeno improvvido. E comunque mi vengono in mente i 25.000 dipendenti della regione Sicilia, che pure è una regione autonoma, e le molte contraddizioni delle regioni. Sì,
i dirigenti, oggi leggo da qualche parte, i dirigenti in moltissime regioni, c'era un articolo credo sul Corriere o da qualche altra parte, in moltissime regioni, in particolare la Sicilia e il Lazio, c'è stata una stabilizzazione dei dirigenti negli ultimi anni che è qualcosa di spaventoso. Cioè, molti,
sì, 5.000 ne hanno assunti nell'ultima tornata in Sicilia, 5.000 ripeto.
E poi si lamentano, altro che tagli.
Sì, io penso che nostro malgrado la necessità di contenere il debito pubblico e la conseguente rigidità di Tremonti costituiscono la più importante riforma avvenuta in questo paese nel dopoguerra.
Tra l'altro un ascoltatore ci dice, parli anche dell'emendamento sulle tredicesime poi ritirato. Guardi che io non ho pregiudizi da questo punto di vista. Se qualcuno pensava in Grecia, adesso non siamo a livello della Grecia, hanno bloccato e ridotto tredicesime, cioè non sarebbe se siamo davvero in una situazione, perché qui Perrino, molti parlano di sacrifici, poi quando i sacrifici toccano le stesse persone che parlano di sacrifici, naturalmente nessuno vuole farli.
Sì. Ma guarda, il mondo oramai si sta dividendo in garantiti e non garantiti, non c'è più destra o sinistra. C'è chi ha un lavoro, una pensione, un futuro, la casa, tutte le... e chi non ha tutto questo. Quelli che ce l'hanno ovviamente protestano appena gli si tocca. Dimentichi di chi vive con 600 euro al mese.
Sì, tra l'altro io voglio dire una cosa, io che sono garantito, se di fronte a un piano serio mi dovessero dire beh, blocchiamo per un anno la tredicesima, io accetterei volentieri, perché no? Siamo qui alle 20:17, 800 24 00 24. Luca da Reggio Emilia.
Buonasera.
Dica.
Senta, prima ho sentito un passaggio della Sera Chiani,
sì,
che proponeva di cambiare il simbolo del PD.
Sì.
Allora, premesso che sono un elettore del PD, mi sembra una mossa, diciamo così, un'affermazione abbastanza inutile, nel senso che in questo momento penso che il paese abbia bisogno di un segnale un po' più forte, no? Soprattutto dei giovani del PD. E mi sentivo di fare una proposta alla Serracchiani, nel senso che se vogliamo davvero dare un segnale, io penso che si possa fare un'operazione molto semplice, se anche quelli del PD ci credono, che è quella di autoridursi lo stipendio e di versarlo nelle casse dell'erario, i parlamentari del PD, i consiglieri regionali del PD, insomma tutti quelli su cui il PD può agire, e per questo non serve una norma, non serve un regolamento, non serve una manovra.
Ma perché dovrebbero fare? Scusi un attimo, perché lei fa questa proposta?
Faccio questa proposta perché questo paese, secondo me, ha bisogno di un segnale forte, di cambiamento, di rinnovamento, di inversione di tendenza. Noi siamo sempre a parlare di cose che alla fine poi, diciamo così, si potrebbero risolvere semplicemente dando dei segnali. Io voglio vedere se ci fosse una mossa di quel genere, che cosa potrebbe poi rispondere il PDL o chi governa.
Lei sta dicendo
paese.
Che la Serracchiani dovrebbe occuparsi di cose più serie, non di cambiare il simbolo del Partito Democratico?
Esattamente, cose che possono dare un segnale a questo paese, soprattutto da quelli che vengono considerati giovani del PD. Immagino che ci si aspetta, secondo me, mosse un po' più forti e un po' più intelligenti.
Ma io credo che una parte dello stipendio lo diano comunque al partito lo danno naturalmente.
Ma infatti
però...
non ho detto di chiedere a Tremonti di aprire un capitolo di versare nelle casse dello Stato, lo ridanno ai cittadini, non al partito come si faceva.
Vabbè, ma ai cittadini cosa significa? Che all'erario viene messo nel calderone dell'erario? Vabbè, questa mi sembra una cosa un po' demagogica, una parte dello stipendio dei politici deve andare a... Guardi che è una partita di giro, perché i soldi sono sempre nostri.
Ma cosa c'entra? Intanto però li spendiamo in altro modo.
Bisogna vedere come vengono spesi poi.
Beh,
vabbè, comunque, la ringrazio. Elio da Padova, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sempre sul tema della libertà di stampa, io volevo solo dire che ho notato da parte sua spesso un atteggiamento un pochino così infastidito su questo tema, quando qualcuno sostiene che in Italia non c'è libertà di stampa, o quantomeno, come meglio dire, forse ce n'è pochina.
No, infastidito no, ne parliamo, certo, quando uno poi comincia a insistere su un tema che secondo me non, ripeto, se uno parla di libertà di stampa non so di cosa si parla, poi delle singole tematiche, la televisione, duopolio, triopolio, quadri, eccetera eccetera, ne possiamo parlare.
Beh, quello è molto connesso al tema, direi, cioè non si tratta di stabilire se c'è o non c'è, ma quanta ce n'è o quanta ce ne potrebbe essere. E comunque dicevo che io noto, non so, questa abitudine anche che qualche volta ho sentito dello sbertucciare un po' le dichiarazioni della Serracchiani o di Di Pietro, anche in altri casi, e lo trovo un po' un cattivo gusto, ecco.
Guardi, lo sbertucciamento, Elio, però mi scusi, lo sbertucciamento, la presa in giro, l'ironia, fa parte della vita quotidiana, noi la applichiamo ogni tanto anche in questa trasmissione.
Io purtroppo devo dire quello che noto.
Quello che nota è quello che vuole sentire lei, perché lei non nota le ironie che facciamo, ne facciamo moltissime su Berlusconi, su Brunetta, su Tremonti, quando è il caso e quando ci va, quando ci viene in mente. Lei vuole sentire quello che le conviene sentire.
O forse voi dite quello che vi conviene dire.
Ma no, noi diciamo le cose che ci vengono in mente liberamente, no? Ma è quello. Elio,
potrebbe anche essere, sa, per avere il consenso non è necessario pretendere la forza. Spesso basta circondarsi delle persone che sono già a nostro favore.
A chi si riferisce lei?
Anche quella.
Semplicemente mettere le persone giuste, non è necessario appunto avere il fucile in mano e obbligare la gente, cioè basta mettere nei posti giusti, nei posti chiave.
Lei sta dicendo che qualcuno mi ha messo qua perché così è più comodo?
Non è sgradito la proprietà, di sicuro.
Quale proprietà?
No?
Beh, la proprietà, ci mancherebbe altro che sono sgradito. Sarebbe masochistico se io fossi sgradito dalla proprietà del Sole 24 Ore. Abbia pazienza.
Evidentemente, ci sono dei.
Ma quello vale per tutti, naturalmente, no?
Certo, però non so, tanto per citare un nome che forse è un po' dimenticato, Montanelli. Per
Montanelli. Che c'entra Montanelli adesso?
C'entra con la libertà di stampa. Il tema è la, o non
sì,
è la libertà.
Sì, ho capito, ma adesso siamo passati da.
Come?
Non ho capito il passaggio a Montanelli, però la sentiamo molto male, Elio. Allora, noi ci colleghiamo con Roma, con Federica Gagliardi. Buonasera.
Buonasera.
Che è segretaria. Buonasera, segretaria della segretario generale della Regione Lazio, giusto?
Sì, assistente, responsabile segreteria. Comunque sì, il concetto è quello.
Senta, le dà fastidio che l'abbiano soprannominata la Dama Bianca?
Ma sì, no, effettivamente mi è sembrata una.
La Dama Bianca, signora Gagliardi? Lei la ricorda, no? La Dama Bianca, chi fu la Dama
ma
Bianca?
Ma sì, di Coppi, mi
di
sembra.
Di Coppi, esatto. Eh? Come è venuta fuori questa Dama Bianca?
La ricorda, no, nel senso che me ne hanno parlato, perché
no, beh,
non
certo,
la ricordavo.
Certo, naturalmente anch'io non la ricordo, non sono così vecchio. Però la Dama Bianca, perché lei in quella foto in cui scende dall'aereo...
sì, ero vestita di bianco,
era vestita
però
di bianco.
Credo che... sa. Sono partita da Roma che faceva 30 gradi, quindi mi sono messa una mise molto tranquilla, un pantalone bianco e una camicia bianca.
Senta, la conosce Ilaria D'Amico?
Sì, la conosco non personalmente, è una brava giornalista.
Senta cosa dice di lei. In un'intervista che sarà pubblicata sul settimanale A di proprietà Rizzoli. Forse erano malate tutte le segretarie della presidenza del Consiglio per un'epidemia di febbre gialla e così Berlusconi è stato costretto a farsene prestare una dalla Regione Lazio. Oppure ci ha voluto solo far sapere che finché sarà il Presidente del Consiglio avrà questo consenso popolare, il governo è lui, gli aerei di Stato sono suoi e quindi fa come gli pare. Ritiene suo diritto comportarsi come se fosse a Villa Certosa. E la Casa delle Libertà? Bene, lui se le prende tutte. Insomma, dice Ilaria D'Amico che questa cosa l'ha colpita molto, che evidentemente tutte le segretarie della Presidenza del Consiglio erano malate di febbre gialla e così Berlusconi ha portato lei. Come risponde?
Guardi, sinceramente io a certe supposizioni, non ho voglia neanche di rispondere, perché qui non si tratta del fatto se le segretarie del presidente abbiano avuto più o meno la febbre gialla o quant'altro, si tratta che lui ha dichiarato che c'è stato un impedimento da parte di una delle persone che doveva accompagnarlo alla delegazione italiana, nella delegazione italiana. Io sono stata contattata per poter avere questa opportunità a parteciparvi.
Chi l'ha contattata?
Ne sono felice.
Chi l'ha contattata, signora Gagliardi?
La sua segreteria, naturalmente, la segreteria della presidenza.
Sì, ma lei Berlusconi quando è che l'aveva conosciuto? Perché l'ha conosciuto, naturalmente, no?
Sì, sì, l'avevo conosciuto precedentemente in un incontro di campagna elettorale, visto che comunque lui è stato presente più di una volta, specialmente nell'ultima parte della campagna elettorale della mia presidente.
Sì.
E quindi c'è stata l'opportunità di conoscerlo.
E lei
in
che,
quel frangente, sì. Naturalmente parlando dei miei studi, di quello che avevo fatto, gli avevo espresso questa volontà, se possiamo chiamarla così, di partecipare o comunque avere l'interesse di fare un'esperienza a livello internazionale. Lui naturalmente al momento non mi promise nulla, però si ricordò magari della cosa. Io non ci speravo. Nel momento in cui sono stata ricontattata dalla sua segreteria, sinceramente ne sono stata felice, ma io credo che chiunque al mio posto non avrebbe rifiutato.
No, ma su questo non c'è dubbio. Un ascoltatore mi fa...
Anche la signora D'Amico che fa quelle dichiarazioni, credo che al mio posto anche lei avrebbe accettato.
Questo non lo so,
di fare un'esperienza internazionale.
Senta, signora Gagliardi,
sono andata lì per lavoro.
No, certo, lei è andata lì per lavoro, su questo non c'è dubbio, però le faccio una domanda che viene anche da diversi ascoltatori. Lei lavora da poco tempo alla Regione Lazio. Insomma, è vero, lei voleva fare un'esperienza all'estero, incontra Berlusconi durante la campagna elettorale e chiede a Berlusconi di fare un'esperienza all'estero. Ora, è evidente che ci sono migliaia di persone che possono fare questa esperienza. Lei lavora da un mese alla Regione Lazio, cosa c'entra lei con la missione di Berlusconi in Canada, poi successivamente
allora,
in Brasile?
Guardi, io lavorerò ufficialmente da un mese alla Regione Lazio, però nel mio curriculum ho diverse esperienze che mi hanno formato e mi hanno portato a determinati ruoli. Non è che dal nulla sono arrivata poi a ricoprire il ruolo che ricopro ora alla Regione. Io vengo da diversi anni comunque di collaborazione all'interno di un ufficio legale dove mi occupavo di diverse cose.
Lei è laureata, signora Gagliardi?
Io sono laureata in giurisprudenza.
Sì.
E quindi mi occupavo di diverse cose: diritto civile, penale, diritto comunitario, diritto internazionale. Dopodiché ho fatto un'esperienza a livello amministrativo nella Giunta Veltroni.
Che faceva nella Giunta Veltroni?
Io ero nello staff dell'assessore al commercio.
Ho capito.
Della Giunta Veltroniana. Dopodiché ho collaborato per la campagna elettorale dell'Italia dei Valori presso praticamente la segreteria del senatore Stefano Pedica.
Lei si è anche presentata alle elezioni con l'Italia dei Valori, no? Nel 2008.
Io non mi sono proprio presentata, praticamente è stata un, come si suol dire, un riempilista, non è stata una presentazione.
Beh, si è presentata e ha raccolto 24 voti, da quello che sembra.
Sì, ma io non ho mai fatto campagna elettorale.
Vabbè, comunque era in lista, era in lista.
Sì,
io non è...
sì.
E poi è passata
però all'Italia... io da amministrativa, tecnico amministrativo, ho fatto diverse esperienze.
Sì.
Dopodiché ho collaborato con un consigliere del Comune di Roma per il progetto del decoro urbano.
Sì. Però vede, tutto questo, io non voglio dire che lei non abbia competenze per fare la segretaria alla segreteria della Regione Lazio, per carità. Cioè, non mi permetto di dire una cosa di questo tipo. E qualcuno si domanda... il motivo per cui lei è stata reclutata per andare a fare un viaggio così importante, un viaggio internazionale. Perrino, lei cosa ha pensato di questa storia?
È un po' come i test di Rochat, ognuno ci vede quello che vuole. Siccome quando si parla del nostro Premier, molti giornalisti hanno l'abitudine di associarlo alle cose negative, hanno visto un intrigo sessuale che peraltro è tutto da dimostrare.
Lei ha visto un po' di critiche da questo punto di vista, signora Gagliardi?
Sì, eccessive. Io credo che siano state eccessive, ecco perché io ho deciso anche di non... Io ora ho parlato con voi, ieri ho fatto una dichiarazione al Corriere proprio per puntualizzare alcune delle cose che sono state dette.
Però è anche vero che una persona che lavora da poco più di un mese alla Regione Lazio e che...
Non vuol dire nulla, guarda.
Non vuol dire nulla.
No, io ho fatto un'esperienza internazionale, ho avuto questa possibilità... ha anche una possibilità di crescita. Lo sai che quando si fanno i master, alla fine di ogni master si dà la possibilità di fare stage di una settimana, di un mese, di sei mesi.
Dunque questo lei lo considera
uno stage? Sì, perché io ho lavorato, sono stata affiancata a dei professionisti. Ho visto il lavoro che fanno gli sherpa, gli assistenti sherpa. Cioè, non è che
mi scusi da questo punto di vista, signora Gagliardi, il viaggio internazionale di un premier non è che prevede gli stage di persone che per imparare, non funziona proprio così, anche perché in un modo o nell'altro.
Ma io ho lavorato come sua assistente. In più
il viaggio qualcuno l'ha pagato comunque
di imparare. Sì, ma non è stata una cosa in più. Il numero di delegati doveva essere quello.
Sì.
È venuta a mancare una persona e l'hanno sostituita con un'altra.
Benissimo, adesso se lei ha la pazienza, vede, qui non mettiamo in croce nessuno, facciamo parlare le persone e diamo modo anche a lei che è stata attaccata, su cui ci sono state molte critiche, diamo modo anche a lei di spiegarsi. Se lei ci aspetta due minuti, poi le volevo fare una domanda sul modo in cui si è sentita attaccata dai giornali su questa vicenda della Dama Bianca. Siamo qui sempre con Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it, e in compagnia di Federica Gagliardi, che è segretaria del segretario generale della Regione Lazio e che è la cosiddetta dama bianca del Premier al G8. Allora,
no, per favore, dama bianca basta.
La dama bianca, io dico, riporto quello che hanno riportato i giornali.
No, però basta.
Basta con la dama bianca. Come la dobbiamo chiamare allora?
Il mio nome, Federica Gagliardi.
E infatti quello ho detto per primo. Dottoressa Gagliardi.
Perfetto.
Dottoressa Gagliardi, allora lei però non si sente un po' privilegiata per il fatto che un sacco di gente vorrebbe fare esperienze così all'estero? Lei incontra Berlusconi.
Io l'ho detto.
No, quello l'ho capito. Lei si sente un po' privilegiata o no?
Ma sicuramente sì.
Ha contato il suo aspetto fisico?
guardi, io questo non so dirglielo. Il fatto è che sicuramente sono stata fortunata, sicuramente ho avuto una grande occasione, il presidente mi ha dato questa opportunità che io ho colto, sì. lo ringrazio, lo ringrazierò sempre, perché è un'esperienza che mi rimarrà.
Ma lei che faceva concretamente?
Io lavoravo per la delegazione.
Non personalmente per il presidente.
Lavoravo per il presidente e per la delegazione. Quello che serviva era una squadra e quindi si lavorava tutti insieme.
Per esempio, faccio un esempio di una giornata.
Guardi, un esempio di una giornata sarebbe troppo lungo da spiegarle. C'era un incontro uno dopo l'altro, quindi sarebbe veramente...
Lavoro di,
quindi,
diciamo...
un G8, un G20, quindi immagini, incontri...
Ma lei è stata pure in Brasile?
Incontri bilaterali, incontri con gli altri... presidenti, sì, sono stata anche in Brasile, a Panama. Naturalmente la delegazione poi tutta insieme si è spostata anche negli altri due
anni. Senta, ma questa storia delle feste così non è vero niente, no? Delle feste, delle feste organizzate la sera per Berlusconi.
Quali feste organizzate? Ma guardi,
se non lo chiedo a lei, anche io lo devo chiedere.
No, assolutamente delle fandonie.
Fandonie,
assolutamente. Guardi, fandonie.
Lei che considerazione ha del presidente Berlusconi dal punto di vista politico? Diciamo, perché lei è stata anche candidata per l'Italia dei Valori, ce l'ha detto. Poi, insomma, è un salto un po' grosso questo dal 2008.
Guardi, io sono stata sempre comunque di
che?
Cioè, la mia parte politica è sempre stata dalla parte del presidente.
Ma come? Nel 2008 lei era con l'Italia dei Valori?
No, ci sono magari delle cose che si possono fare. Poi le ho detto, io gli ho fatto una riempilista, ho collaborato, lì mi è stato chiesto un favore, l'ho fatto, tutto qua.
Comunque sempre l'Italia dei Valori era, che certamente non va d'accordo con Berlusconi. Vabbè.
No, però in quel momento io il mio ruolo era diverso, era un ruolo
diverso.
E di organizzazione di campagna elettorale.
Senta, Perrino, vogliamo fare qualche domanda? Che le viene in mente, Perrino?
Ma io devo dire che una storia simile si verificò a Milano un paio d'anni fa con un'altra giovane molto carina, che era Lara Comi.
Sì.
E anche lì nacque la storia delle veline in lista. E io poi ho conosciuto la Comi, l'ho intervistata e ho trovato invece una manager laureata in economia, molto seria, molto rigorosa.
Però io voglio chiedere alla signora Gagliardi.
Perché se fossi stata brutta sicuramente non avrei fatto tutta questa notizia, o comunque la notizia sarebbe stata il 70% in meno rispetto a quello che è stato.
Io voglio dire, Giuseppe, la storia finisce qui. O riusciamo a dimostrare che la dottoressa Gagliardi e Silvio Berlusconi avevano motivi extra professionali e lo scriviamo, oppure la storia deve finire qui.
Perché
questo paese non può continuare a lavorare di insinuazioni.
No, assolutamente no, però
pienamente d'accordo.
La cosa che sembra strana a tutti e un po' continua a essere strana, ma strana, ripeto, non faccio nessuna insinuazione, è che...
No, però lei continua a dire strana, fa delle insinuazioni.
No, ma lo sa perché dico strana?
Come hanno fatto precedentemente in cui ero fuori alcune testate giornalistiche.
No, ma signora Gagliardi, noi non facciamo, dottoressa Gagliardi, non facciamo insinuazioni perché altrimenti non staremo qua a discutere, lei avrebbe già chiuso il telefono. Però il problema è un altro. Siccome... Sa, ci sono tante regioni in Italia, ci sono tante persone che fanno il suo lavoro presso un ente. Allora uno si domanda perché proprio quella persona lì è stata scelta
perché
per fare una missione internazionale?
Ho avuto l'opportunità di conoscerlo nel momento in cui l'ho conosciuto, mi è stata data questa possibilità. Magari se qualcun altro avesse avuto la mia stessa opportunità di conoscere in quel momento il presidente, magari il presidente avrebbe fatto la stessa cosa con un'altra persona. Anche perché lui ha visto il mio curriculum prima di chiamarmi, non è che mi ha chiamato a scatola chiusa, si è informato prima su di me. Il presidente è un professionista, cioè è una persona che sa quello che fa, è una persona che ci rappresenta nel mondo e anche molto bene.
Vabbè, questo adesso è un altro discorso. Angelo, che volevi dire?
No, per esempio Lara Comi, anche lei l'abbiamo torchiata su tutti questi aspetti.
Sì.
Raccontò di aver visto Berlusconi allo stadio,
sì.
di avergli detto di essere una fanatica di Forza Italia e di avergli lasciato l'email, e Berlusconi poi le ha scritto, si sono parlati e è nata la possibilità per la Comi di mettersi in evidenza nelle sue attività politiche, e da lì la crescita che l'ha portata poi alla candidatura.
Per carità, si ragiona anche sul modo di selezione delle persone. Signora Gagliardi, quando io dico strano mi riferisco anche al fatto che un incontro può poi determinare un viaggio internazionale, un'esperienza, un incontro anche magari casuale, no? Durante le elezioni può poi da quello matura un viaggio internazionale e far parte di una delegazione.
Ma come ha detto anche il direttore, anche la Comi casualmente ha incontrato il presidente e poi ha iniziato un percorso per poi arrivare ad essere candidata.
Com'è stato questo incontro? Ce lo può dire, signora Gagliardi? Poi la lasciamo. Come è stato?
L'ho incontrato in campagna elettorale. Guardi, è stato un incontro... Cioè, si possono veramente... Io ho incontrato tantissime persone in campagna elettorale. Poi il presidente... Veramente, specialmente nell'ultima parte della campagna elettorale, si è impegnato tantissimo per la nostra presidente. Sì. Quindi è stato veramente facile incontrarlo. Ecco.
Ci sono state le critiche. Facile in che senso? Era durante un comizio? Era dietro le quinte?
Sì, è stato semplice, sì, perché comunque era durante un comizio.
Ma lei vuole fare politica nel futuro?
Guardi, io sinceramente quello che farò domani lo so. Perché ho un contratto presso la Regione Lazio. Sì. Per quanto riguarda l'attività politica, al momento non so dirglielo.
Però non lo escludo.
Non le nego? Io non escludo nulla.
Non le nego, stava dicendo?
No, dico, io non escludo nulla.
E dunque...
Magari in futuro, se mi fosse data l'opportunità di poterlo fare, ne terrei conto, però al momento... Domani, io le dico, ho un contratto presso la Regione Lazio, mi piace il mio lavoro e continuerò a lavorare con il segretario generale della Regione.
Senta,
come
non esclude...
sua responsabile.
No, certo, non esclude nemmeno di fare altri viaggi all'estero con Berlusconi, col presidente?
Guardi, questo non lo so, non credo che ora sarà una consuetudine.
Magari le hanno detto, se è andata molto bene, quando ci sarà un altro viaggio la richiameremo. Possibile anche, no? È successo?
Sì, mi hanno detto che sono andata molto bene, sono complimentati per il mio lavoro, però per quanto riguarda il futuro...
Lei lo farebbe un altro viaggio all'estero col presidente?
Perché no?
No, è perché è una domanda. Poi c'è stata una polemica anche sulle sue ferie, no? In che condizione era?
Allora, non ero in ferie, ero in permesso non retribuito.
Perfetto. Dunque, lei farebbe comunque un'altra esperienza, la rifarebbe all'estero con Berlusconi, col presidente, un altro viaggio, lo rifarebbe domani?
Perché no? È stata una bella esperienza, se mi dovesse ricattare la rifarei.
Perfetto.
Con Di Pietro lo farebbe?
No.
Insomma, direttore, poi su questa cosa del passaggio dell'Italia dei Valori dal 2008 alla segreteria della Regione Lazio e poi il viaggio con Berlusconi, una qualche contraddizione c'è o no?
Sì, ma in questi giovani i percorsi che per noi vediamo in modo rigido, loro sono molto più flessibili.
Certo. Quanti anni ha lei, signora Gagliardi?
28.
28.
Sì, per noi c'è un abisso, per loro sono opportunità di curriculum. Sono più, tra virgolette, opportunisti di noi. Noi siamo più rigidi nelle appartenenze ideologiche.
Chi è stato più cattivo con lei, signora Gagliardi, in questi giorni?
Guardi, potrei...
Mi dica quello con cui... No, con cui se l'è presa.
No, non me la sono presa con nessuno, ho parlato in generale.
Ma chi è? I giornalisti mi hanno trattato male, i giornali? Che cos'è che le ha dato più fastidio?
Mi hanno dato fastidio alcune cose che sono state dette, ma io le ho puntualizzate.
Posso fare una domanda?
Sì, c'è Angelo, certo.
Ci regala uno scoop sulla missione, qualcosa che non ha letto sui giornali e che è accaduto da Obama piuttosto che da Sarkozy? Ci dia un titolo.
No, nulla di che, quello che avete letto è accaduto.
No, ho capito, però una cosa che magari non ha, non dico una cosa sui dossier segreti naturalmente, un qualcosa che anche a livello di incontri, di personaggi, eccetera...
Ah, ma sì, certo, ho incontrato queste persone che sono veramente i più, cioè Obama è il nuovo più potente al mondo, quindi per me è stato un onore vedere così da vicino una persona così importante.
Ho capito.
Così la Merkel.
Sì. Senta, ma la questione del Brasile, no? Con Lula, com'erano? Di Battisti si è parlato o no?
No, se ne è parlato quasi nulla, credo.
Quasi nulla.
Quasi nulla, sì. Durante la credo ci sono state delle domande durante la conferenza stampa.
Perrino, non tiriamo fuori nulla qua.
No, parliamo magari di cose meno imbarazzanti. Berlusconi ha parlato di accordi economici di straordinaria importanza, che pari addirittura all'1% del PIL. Che tipo di accordi? Possiamo sapere qualcosa di più?
Allora, guardi, io ho detto che...
Ci dimostri le sue qualità diplomatiche e operative.
Certo, lei i dossier in
mano...
Ma
io qui non so... Sì, allora, io qui non sono a dimostrare le mie qualità operative e diplomatiche. Comunque, non sono io la persona che deve star qui a parlare del lavoro fatto dal presidente, visto che ci sono state altre persone già... che hanno detto quello che lui ha fatto.
Certo. Senta, signora Gagliardi, ma
credo che quello che è stato detto
va bene, è quello che è successo.
È soddisfacente, non credo che io debba aggiungere altro.
Senta, signora Gagliardi, ma io ritorno su questa storia delle feste, della lap dancer, eccetera.
No, guardi, sono tutte veramente...
Qualche festa ci sarà stato, però.
No, non c'è stata nessuna festa.
Nessuna festa in onore di Berlusconi, niente,
no.
Solo chiacchiere.
Solo chiacchiere, come al solito.
Come
al solito, sempre per dar contro al nostro premier.
Ma insomma, lei proprio, Berlusconi è, per lei è diventato una sorta di mito assoluto. Ha una grande ammirazione.
Assolutamente sì, ma io dico solo la verità, non c'è stata nulla di tutto
adesso.
Quello.
No, ma lasciamo perdere adesso la questione dei gossip. Va bene, grazie signora Gagliardi.
Prego, a lei.
Giuseppe,
Perrino.
Vi voglio raccontare velocemente un mio incontro con Berlusconi.
Un attimo solo, abbiamo il traffico. Ci aspetti un attimo, signora Gagliardi, un attimo solo. Eccoci qui. Beh, devo dire, innanzitutto, signora Gagliardi, lei è molto simpatica, per cui ci fa piacere averla ospitata.
Grazie mille.
Perrino, che ci vuole raccontare?
Sì, niente, per dire Berlusconi il suo come è fatto l'uomo, per cui io non mi stupisco che egli, avendo conosciuto la dottoressa Gagliardi, poi abbia pensato di coinvolgerla. Tre anni fa, era domenica sera, mancava mezz'ora alle 8 per andare al cinema e io e mia moglie stavamo passeggiando in Corso Buenos Aires, al centro di Milano.
Sì.
Se non che erano le 7:30, quindi abbastanza deserto, un drappello di uomini vestiti di nero ci attraversa la strada, entra in gelateria. Era la scorta di Berlusconi e Silvio al centro. Vanno dentro, io mi accorgo, ma dico a mia moglie, ma c'è Berlusconi, ci mettiamo lì davanti alla gelateria e dico la scorta, dico a mia moglie, dammi un pezzo di carta e ci avviciniamo. La scorta dice, guardi, se per gli autografi, no, perché sta prendendo un gelato. Dico, no, veramente io sono un giornalista, vorrei fare un'intervista. Insomma, per farla breve, lo avvisano, esce, mi presento e lui mi dice, buonasera direttore, dico, vorrei farle un'intervista. E lui dice, se ritiene, eccomi. E abbiamo fatto lì per strada, davanti alla gelateria, un'intervista.
Ma che anno era?
Direi tre anni fa. Sull'incontro che aveva appena avuto con Veltroni, storico, quello delle famose convergenze di obiettivi.
Ricordo, certo.
Ecco,
prima delle elezioni.
Venne fuori una intervista clamorosa, io gli dissi grazie Presidente, lui dice ci mancherebbe, punto. Andai a casa, la scrissi il giorno dopo, l'ho messa in rete, non l'ho più sentito, nel senso che non ha chiesto di leggere il testo. È stato un incontro quasi etereo, nel senso che è avvenuto così. E così Berlusconi ha fatto così. Poi ha dei difetti, per carità, però non ci si deve.
Lei dice queste cose, dici queste cose casuali possono succedere.
Esatto.
Però un titolo la signora Gagliardi ce l'ha dato prima, perché ha detto: io, nonostante tutte le critiche, questo lo possiamo dire, signora Gagliardi, nonostante tutte le critiche, lo rifarei domani. Domani lo rifarei, giusto?
Certo, perché le critiche, secondo me, sono. sono state veramente assurde. Cioè, più che critiche, sono state veramente pettegolezze di basso ordine.
Dunque lo rifarei domani, perché tra l'altro mi hanno detto che sono stata anche brava. Perrino, va bene questo titolo o no?
No, sì, ora non esageriamo. Io avrei
aspettato qualche elemento in più sul merito della missione diplomatica.
Vabbè,
allora
quello
avremmo avuto della dottoressa Gagliardi qualche elemento in più di giudizio.
Va bene, dottoressa Gagliardi, grazie, grazie.
Prego.
Buona serata, prego. Marco da Napoli, buonasera. Perrino, vabbè, però Gagliardi, nonostante il critico, lo rifarei domani, può essere anche un titolo, adesso vediamo come trattare questa cosa. Marco, prego.
Ciao, buonasera. Niente, io volevo intervenire sul tema appunto della libertà di stampa su cui si è iniziata la trasmissione. Penso che se la Federazione Nazionale della Stampa si è mobilitata e se i magistrati sono mobilitati e se Freedom House, che è l'organizzazione internazionale che stila la classifica sulla libertà di stampa nel mondo, ci ha declassati, qualche motivo ci sarà, o hanno preso tutti un granchio.
Ma guardi Marco, io questa cosa di Freedom House non credo nemmeno, cioè sono dei criteri un po' assurdi, per cui questa è la mia opinione su queste classifiche sulla libertà di stampa, insomma valgono, però io non ci credo a queste classifiche, che l'Italia sia in posizione, non so che posizione è, non mi pare una cosa seria. Ma per questa sera abbiamo concluso. Omar da Milano, Michele provincia di Ancona, Daniele da Milano, Pasquini da Ferrara, torniamo con tutti voi domani 18:30. Grazie Angelo di essere stato con noi. Angelo Perrino, direttore di affarietaliani.it, domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
La Zanzara.